Vai.
Eccoci, come annunciato, anche quest'oggi trattiamo del problema del deposito nazionale dei rifiuti nucleari, problema che si è riproposto con improvvisamente, diciamo così, il 5 gennaio scorso con la pubblicazione della famosa Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, un'addizione lunghissima che in buona sostanza è una mappa con dove sono indicate del territorio italiano, dove sono indicate 67 aree che dopo lunghissima indagine che, se vogliamo, dura da più di 20 anni, sono appunto quei siti dove per tutta una serie di motivi tecnici, scientifici, geologici, idrogeologici, sismici, vulcani, distanze dal centri abitati e tutta un'altra serie di considerazioni, di criteri di un certo tipo, alla fine sono di tutto il territorio nazionale, sono risultate idonee queste 67 aree. E qui si è aperta anche contestualmente alla pubblicazione di questa mappa dei siti la cosiddetta fase di consultazione prevista dalla legge, dal decreto legislativo 31 del 2010, che consente, bontà della legge, alla popolazione, alle associazioni, ai sindaci, agli enti locali di fare dei commenti alla documentazione predisposta da Sogin, messa a disposizione da Sogin, sia per quanto riguarda la scelta del sito sia per quanto riguarda il progetto vero e proprio di questa grande opera che è il Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi. Abbiamo illustrato un po' la storia, le problematiche nelle precedenti trasmissioni di tutta questa opera, di che cosa comporta. E abbiamo anche sottolineato il fatto che questa fase di consultazione è una farsa, perché in 60 giorni di tempo i miseri mortali che siamo tutti quanti noi dovremmo, noi e soprattutto chi è direttamente coinvolto in questa scelta, dovremmo fare dei commenti a dei documenti che sono molto tecnici, molto specialistici e che soprattutto sono stati elaborati appunto nell'arco di 20 anni da tecnici, ingegneri, esperti e così via, quindi con un accumulo di conoscenze, di sapere che è oggi estremamente condensato in questi documenti e che te li mettono a disposizione, sì, ma 60 giorni di tempo non bastano nemmeno, non dico per leggerli, ma almeno per comprenderli e poi conseguentemente possibilmente fare dei commenti. Quindi questa fase di consultazione è sicuramente una farsa e dicevamo che una delle indicazioni che sta venendo fuori e soprattutto per tramite del coordinamento antinucleare contro l'energia padrona, che è una, per chi se lo ricorda, una organizzazione, una sigla di movimento che ha preso vita già negli anni 70 con le contestazioni alla centrale nucleare di Montalto di Castro, a tutto il piano nucleare che c'era in Italia. All'epoca l'adizione, per chi se lo ricorda, era coordinamento antinucleare antimperialista, perché in quegli anni ci fu anche la coincidenza con la scelta, l'ipotesi di installare missili nucleari sul territorio italiano, perché in risposta alla dislocazione in territorio sovietico di altrettanti missili, da noi erano i Pershing e Cruis, nel lato sovietico erano gli SS-20, i cosiddetti missili di teatro, quindi il coordinamento si occupò anche di questo, insomma, e non sto a ricordare le manifestazioni, le iniziative da Comiso ad altre parti e così via. Comunque, la proposta del coordinamento antinucleare contro l'energia padrona è quella di suggerire, proporre ai sindaci e alle associazioni che hanno a cuore questo problema di dire, guardate, di spiegare al potere politico, nelle persone specificatamente individuate, di presidenti di consigli, di Camera, Senato, Presidente del Consiglio eccetera, che così non si può fare, che questa consultazione è una farsa, che non basta allungare i tempi, raddoppiare anche i tempi a disposizione di questa consultazione, perché o prima informate la popolazione di che cosa stiamo parlando, quindi fate una campagna vera di informazione didattica, di spiegazione alla gente di che cosa sono i rifiuti nucleari, delle problematiche, del perché e del per come, altrimenti è inutile poi mettere a disposizione anche 120 giorni quando questa documentazione è incomprensibile e non si capisce di che cosa stiamo parlando. E l'altra richiesta suggerita in questa lettera predisposta dal coordinamento antinucleare è che a svolgere questa azione di informazione non sia la SOGIN, ma sia un ente terzo individuato e che comunque rimandi direttamente e prenda in carico direttamente le responsabilità pubbliche del governo, dello Stato, di modo che non ci sia di mezzo questo finto apparato costituito da SOGIN, che sì, formalmente è una società partecipata al 100% dallo Stato italiano, ma che per tutta una serie di motivi che abbiamo spiegato sta in conflitto di interessi con queste funzioni. E detto questo, oggi cerchiamo di capire, cominciare insomma una serie di corrispondenze che fanno parlare direttamente chi in questo momento è più coinvolto di altri in questa decisione, e cioè quei comuni, sono cinque regioni le regioni coinvolte, e ogni dentro queste cinque regioni ci sono, anzi scusate, non sono cinque, sono Piemonte, Toscana, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna, sono sette regioni, non cinque, coinvolte, e tutta una serie di comuni che sono poco di più delle 67 aree individuate, perché sono 70 i comuni coinvolti, perché qualche area insiste sul territorio di due comuni. E quindi inizieremo insomma questa serie di corrispondenze per sentire che cosa sta succedendo, quali sono, che tipo di mobilitazioni, che tipo di preoccupazioni, come si stanno attrezzando associazioni e enti locali, diciamo pure, per controbattere a questa, come affrontare e controbattere questa decisione del governo.
Quindi adesso andiamo alla prima corrispondenza.
Let's go out in a
Eccoci, allora, come annunciato, con la prima corrispondenza che facciamo con Francesco Masi dalla Basilicata. Ciao Francesco.
Buongiorno, buongiorno, come va?
Va bene, va bene. Diciamo che va bene, abbiamo Draghi, che tutti contenti, che dobbiamo dire? Meglio di così si muore, dice.
Siete fortunati a Roma, da un giorno all'altro c'è tutto questo spettacolo.
Hai visto? No, ci fanno divertire, ci tengono sempre occupati. Allora Francesco, con te... io ho brevemente illustrato le iniziative, così, soprattutto le problematiche più che le iniziative, che sono sorte dopo l'annuncio di questa pubblicazione della carta dei siti e tutti gli annessi e connessi. Adesso cerchiamo di capire come si stanno mobilitando sul territorio, e in particolare nel tuo caso la Basilicata, sia i comuni sia le associazioni rispetto a questa cosa.
Guarda, già dal giorno stesso della pubblicazione c'era da rimanere veramente sbigottiti, perché sembrava che le istituzioni lucane, a cominciare dai comuni interessati, ma addirittura soprattutto la regione, fossero diventati, non so, delle specie di comitati battaglieri contro il nucleare. Quindi io credo che bisogna assolutamente partire da qui, anche perché ciò che accade sui territori alla fine è molto indicativo di come la politica nel suo complesso a livello nazionale voglia affrontare le questioni, perché per esempio tutti sanno che Speranza è di un paese della provincia di Potenza, di livello, quindi un lucano, e quindi come ministro della salute uno sarebbe aspettato una posizione molto diversa. Invece le parole che ha utilizzato lui, che era proprio, si esclude assolutamente che la Basilicata possa essere un territorio vocato ad ospitare un sito di scorie nucleari, è una cosa proprio, lo scordate, perché rientra mediamente nella fascia 2 della sismicità. E quindi se la cava un po' così. La cosa che più sconvolge è che i Pittella, cioè quelli che sono stati i ventriloqui di Renzi negli anni che furono dello Sblocca Italia, o meglio ancora i De Filippo, insomma, che anche lui è stato prima di lui presidente della Regione Basilicata e poi è stato, come sappiamo, anche ministro e viceministro, insomma c'è da dire che parlano tutti la stessa identica lingua, che parla Italia Viva, che parla i Fratelli d'Italia, che parla
Lega pure, no?
Capito? Cioè che parla addirittura i berlusconiani, insomma, Forza Italia. E quindi c'è una questione fondamentale che lega in questo momento la possibilità di comprendere ciò che accade a livello centrale, quindi tutta la problematica del governo, i suoi eventuali programmi energetici e non solo, quindi le relazioni con i territori, e la schizofrenia che esce fuori da questa specie di unanimismo territoriale, perché sono tutti quanti battaglieri, tutti che invitano addirittura alla mobilitazione, sembra quasi una cosa da codice civile o penale, insomma, no? Cioè, tu vedi della gente molto composta che è stata fino all'altro ieri a braccetto con la lobby del nucleare, che adesso addirittura non fanno altro che invocare la mobilitazione. Dopodiché si sono attrezzati da subito organizzando delle agende operative. Quindi hanno coinvolto l'università, sono a caccia, diciamo, di tutte le competenze e i saperi delle varie corporazioni, quindi un giorno tocca agli architetti, un altro giorno agli archeologi, un altro giorno ai geologi, ai chimici, e quindi hanno formalizzato le due massime assise istituzionali, cioè quindi praticamente la regione Basilicata e la regione Puglia, visto che comunque c'è questa condivisione soprattutto per quanto riguarda l'area della Murgia, hanno attrezzato anche formalmente una conferenza che ha avuto un enorme risalto, insomma. Quindi sì. Questo un po' è il clima per cui le associazioni, nella maggior parte dei casi, si sono molto adagiate, diciamo, quantomeno, diciamo, le associazioni, quelle storiche, diciamo, delle delle sigle più grandi, insomma, anche del mondo ambientale, e a sorpresa anche quella famosa diffidenza che era maturata in tutti questi anni nei confronti delle istituzioni anche regionali, alla fine si è tradotto in una sorta di unanimismo. E quindi da questo punto di vista abbiamo oggi una divaricazione, o quantomeno un indice puntato che dice: ma guardate, proprio le argomentazioni che voi oggi ci state dando sono argomentazioni fittizie o ipocrite, perché sostanzialmente o centrodestra o centrosinistra dicono tutti le stesse parole, abbiamo già dato. E quando vai a vedere che cosa abbiamo già dato, comincio a capire il perché di questa prontezza e anche di questa virulenza comunicativa e anche di questa certezza. E abbiamo già dato significa che questa è una regione che nella divisione nazionale del lavoro è vocata ad alto, e soprattutto alla questione del petrolio. E quindi da questo punto di vista, siccome c'è stato un buon periodo iniziale, ma almeno i primi 20 giorni da quando è stata pubblicata la carta, che ogni giorno facevano delle interviste con amministratori e comitati che stavano all'interno di questi otto comuni coinvolti, no?
Sì.
E quello che mi ha colpito più di tutto è stato sicuramente a Montescaglioso, perché Montescaglioso oggi ha due richieste di permesso di ricerca che nel momento in cui la CNAPI, cioè voglio dire il PITE, sai, che sarebbe quella per le aree idonee,
sì,
che doveva
sì.
essere pubblicato entro il 12 di febbraio, quindi è una questione di una settimana, e sappiamo che non verrà assolutamente pubblicata, e quello che rischia di più, perché c'ha due permessi di ricerca, uno si chiama la Capriola e un altro il Perito, e hanno fatto l'intervista al sindaco, i suoi consiglieri, amministratori e il comitato congiunto proprio nell'area che dovrebbe essere dedicata, diciamo, alla concessione di un permesso di perforazione. Quindi questo, voglio dire, è una specie di fotografia che è molto emblematica anche di come in questo momento stanno reagendo e di come vogliono preservare questa specificità, perché ovviamente andare a stuzzicare la memoria di Scanzano significherebbe mettere mano anche ad altro di conseguenza, visto quello che sta accadendo con Total, visto quello che sta accadendo con Eni. Quindi io non sto cambiando discorso, ma sto cercando soltanto di testimoniare la media delle dichiarazioni e anche qual è la preoccupazione.
Senti,
ma, il mondo sindacale.
Senti, ma questo è, diciamo, hai ben descritto, diciamo, l'appiattimento sul piano istituzionale, in questo caso regionale, della Basilicata, anche di un certo numero di associazioni più o meno radicate, più o meno storiche, che hanno operato sul territorio.
Allora,
ma al di fuori di questo, però, diciamo, i sindaci e altre associazioni, io prima di mettermi in collegamento con te ho fatto cenno per esempio a quella proposta che viene dal coordinamento antinucleare contro l'energia padrona, che tende a dire ai sindaci e alle associazioni non si può giocare in questi termini, insomma, conosci la lettera, io ho spiegato il suo contenuto e così via. Ecco, da questo punto di vista, non solo della lettera, ma comunque, si muove qualcos'altro e che tipo di iniziative si stanno svolgendo?
Allora, l'unica cosa che si è mossa è paradossalmente la posizione sul territorio della Basilicata di quella lettera. Quindi in questo senso chi ha immaginato quella lettera come uno strumento che in un momento come questo tendesse a restituire la memoria storica di tutta la vicenda molto controversa, anche altrettanto parimenti oscura, dell'epopea nucleare del nostro paese, che va assolutamente chiusa, quindi chi ha immaginato questo ha fatto centro, proprio perché nei giri di pochi giorni abbiamo avuto diverse adesioni anche abbastanza significative, un po' per effetto imitativo, anche un po' perché si capiva che era l'unica cosa che potesse parlare un linguaggio che andasse al di là, diciamo, di quell'effetto un po' pavloviano, stimolo risposta, no? Cioè, su questo territorio no, non è possibile, abbiamo cercato, però io ho avuto modo in questi giorni anche di rapportarmi con persone che conosco in altre di queste regioni che sono ugualmente coinvolte dalla CNAPI, e praticamente le argomentazioni sono più o meno identiche, insomma, cioè, quindi sono più o meno le stesse.
Puoi parlare un po' più vicino al microfono.
Sì, no, dicevo, in questo momento si sente meglio?
Sì, scusate. Adesso sì.
Grazie, no, dicevo, le argomentazioni anche da parte degli altri territori sono sostanzialmente le stesse. Quindi io credo che per seguire una strada di questo genere mette in evidenza due livelli di contraddizione fondamentali, cioè che da una parte noi abbiamo una prontezza mai vista sulla questione delle scorie nucleari, che non si è mai registrata su nessun'altra, chiamavano da virgolette, emergenza ambientale, e citavo la questione dell'acqua e del petrolio,
certo.
Per non parlare della monnezza in primis, quindi non si è mai dimostrato la stessa sensibilità se non per favorire invece determinati interessi. Dopodiché, quando si capisce che la misura è colma, assolutamente cambiare registro, e quindi l'unanimismo viene proprio da questo, cioè, quindi noi vediamo associazioni che erano state completamente dimenticate da anni, che adesso vengono convocate e che si dicono pronte a contribuire, cosa che stanno facendo, quindi c'è questa specie di unanimismo, questa specie di appiattimento, come lo chiami tu, no? C'è anche da dire che se le amministrazioni fanno questo, diventano una cosa sola, con una regione, anzi con due, perché in questo caso hanno stretto questo patto operativo di alleanza tra Puglia e Basilicata, no? E da un'altra parte però questi amministratori tu non te li trovi manco a firmare una lettera, no? E quindi c'è una schizofrenia sostanziale, proprio perché tutti hanno paura di fare una mossa che in qualche modo possa equivalere a una specie di autosegnalazione, dici guardate, qui dobbiamo essere un po' più maturi e dobbiamo anche capire che questa questione del ciclo del nucleare in questo paese in qualche modo è chiusa e non possiamo rischiare che poi finisca come già scritto nelle norme, che se nessuno decide, anche dopo che la CNAPI diventa CNAI e dopo che ci saranno tutti gli incontri, quindi anche incontri bilaterali con le varie regioni, e nessuna sarà disponibile, alla fine deciderà lo Stato che si sostituirà a tutti. Quindi credo che la questione fondamentale è questa. Sul territorio l'unica cosa che si è aperta, no, è per fortuna questa assemblea che funziona abbastanza bene e composta anche di persone che sono anche abbastanza serie, insomma, ci sono associazioni di produzione agricola, del biologico, così come ci sono anche persone professionisti o pensionati, anche disoccupati, che però diciamo, hanno insieme all'amore, diciamo, per il territorio, per la propria terra, per la propria storia, hanno anche la capacità di porsi delle domande, proprio per evitare questa specie di effetto sostitutivo. E questa assemblea mette insieme appunto i soggetti che vivono su queste due aree di confine, cioè nel senso soprattutto le aree della Muggia, quindi le aree che legano il Materano direttamente con la Terza e chiaramente i tre paesi che riguardano soprattutto quell'area del Muggiano, della Puglia stessa. E quindi in questa assemblea emerge la capacità di individuare dei nodi. Uno dei primi nodi che è emerso, che mentre ovviamente ci sono i soliti cantori, facciamo a Muina, andiamo, mobilitiamoci, poi vediamo come si fa col Covid, eccetera, e dice sì, ma dove andiamo? Cosa diciamo e cosa chiediamo? Perché si è notato che non tutti ovviamente hanno un atteggiamento simile, anzi si è notato che una delle prime divisioni da tentare con la conoscenza, con la discussione, con lo studio e l'approfondimento è proprio la divisione tra un'ipotesi di gestione del rafforzamento delle difese e della messa in sicurezza dei siti dove sono e un altro invece che dice forse magari sarebbe meglio avere un unico deposito delle scorie, per una serie di motivi che poi ovviamente, no, non sono soltanto quelli indicati dalle massime autorità internazionali e anche europee, ma vediamo un po' cosa abbiamo da dire nel merito. Cioè, nel senso, siamo in una fase in cui non basta soltanto chiedere più tempo per fare le osservazioni, no, ma siamo anche in una fase in cui dobbiamo essere in grado di mettere a disposizione questa capacità di cogliere le contraddizioni, ma anche di mettere a disposizione i saperi per fare una proposta. Io vedo, per esempio, ci sono tantissime in questo momento tantissime coalizioni, almeno virtuali, insomma, perché da un anno a questa parte siamo abituati molto, no, a fare conferenze, assemblee virtuali, documenti programmatici. L'ultimo, per esempio, è questa grande arcipelago, diciamo, che si chiama la Società per la Cura, no?
Sì.
E credo che sia anche giusto che una delle cose più importanti da porre al centro è proprio la questione delle scorie, perché non possiamo assolutamente avere una posizione che sia a spostare alla difesa. Quindi io credo che, visto che ci avremo un altro incontro in questa assemblea proprio dopodomani, sabato, questa assemblea appunto lucana, io vorrò anche fare una proposta che va esattamente nella direzione di tenere insieme, di tenere a confronto, di conquistare, no, una sorta di tavolo, diciamo, per quanto virtuale possa essere, però più attraversato da tensioni e anche sentimenti reali, no? Cioè,
sì,
che mettere insieme praticamente tutti i soggetti che stanno lavorando su questi temi nelle aree delle sette regioni interessate.
Ecco, senti, da questo che illustravi a questa parte di ragionamento che hai sviluppato, io mi sembra di capire due cose. La prima è che non c'è una comunicazione diretta comune tra i comuni, tra i sindaci dei comuni coinvolti, ma tutti si convergono, si congiungono a livello regionale, ovvero il livello regionale è diventato il riferimento per tutti i singoli comuni e sindaci, ma tra loro non c'è stato o c'è stato poco, diciamo, un canale di comunicazione. Dall'altro, anche il discorso che viene fuori a livello più o meno di associazioni, cioè di dire no al deposito unico, lasciamo più o meno le cose dove stanno, cioè selezioniamo un certo numero di siti già esistenti dove mettere e dove tenere quello che già c'è e magari aggiungere qualcos'altro, rinforzando e mettendo in sicurezza le cose. A parte le critiche che si possono fare, le osservazioni a questo, ma comunque mi sembra un atteggiamento difensivo, perché ti riduci cioè non attacchi, diciamo, questa iniziativa di Sogin e del governo, perché non sei in grado di dirgli guarda che mi stai prendendo in giro, stai prendendo in giro tutto il popolo italiano, per esagerare, perché insomma le condizioni che hai posto sono impraticabili. Quindi non c'è, viceversa, comunque l'assunzione che questa fase di consultazione è inevitabile e al massimo si possono fare delle osservazioni più o meno pertinenti, come quella di dire, come proposta, noi diciamo no al deposito unico e vi suggeriamo di rinforzare le difese dei depositi esistenti, che comunque è una posizione di debolezza, secondo me. Non lo so, tu come la vedi?
Ma io sì, credo che tu hai centrato la percezione, cioè delle cose, perché questo vuol dire anche che oggi noi abbiamo da una parte un governo che un governo centrale, nazionale, che sostanzialmente si sottrae, no?
Sì.
perché è compito di un governo che sia a qualsiasi titolo, no? Capace di responsabilità e di dare una direzione, e non a, che non attendi nemmeno, no? Lo stato della procedura di infrazione europea, diciamo, come motivazione finale. Uno stato così deve essere anche capace di comunicare ogni giorno anche al di là delle sette regioni, anzi diciamola tutta, anche al di là delle aree di quelle sette regioni,
certo.
Che poi c'è anche, ti faccio un esempio, la differenza che c'è in Puglia tra la Puglia, tra Bari e il Tarantino, cioè, ci sono delle cose proprio antiche. Tra il Foggiano e il Leccese, potrei proseguire. Allora, questo fatto di lasciare i territori, intendendo per territorio il grado di massima polverizzazione possibile, fa emergere delle questioni allucinanti. Io sentivo per esempio proprio l'altro giorno le difficoltà che ha il sindaco di Altamura, che pure politicamente dovrebbe essere molto vicino in questo momento anche per la composizione della sua giunta, del suo consiglio, molto vicino ad Emiliano, che hanno delle difficoltà allucinanti anche a poterci parlare. Quindi quello che accade a livello mediatico non trova assolutamente riscontro sul territorio, per cui ognuno di questi sindaci, no, sarà costretto a trovare delle energie per fatti propri. Con tanta ipocrisia poi tutti si mettono sotto un ombrello protettivo, no? Di questa specie di potenza di fuoco. Ma la cosa che noi dobbiamo registrare in questo momento, no? È il grado di infantilismo, che proprio di questo si tratta, perché l'opportunismo a un certo punto produce l'infantilismo, cioè l'infantilismo che c'è da parte dei referenti politici, quelli che raccolgono i consensi, quelli che decidono come destinare i fondi, quelli che gestiscono il PIL, quelli che prendono le decisioni più importanti, quelli che fanno lobby, no? E che davanti a questo usano tutti la stessa cosa, cioè qui no, non ne vogliamo manco parlare. Allora questa rimozione porterà, no? Chiaramente a pagare dei prezzi molto molto più alti, ma comporterà anche un fortissimo arretramento politico, perché non parlare della vicenda del nucleare significa non parlare del modello di sviluppo di un paese, per quale motivo si è voluto, chi lo ha voluto, in che modo abbiamo generato dei lasciti. Tu insegnerai, insomma, perché abbiamo addirittura 84 barre di cui solo 20 lavorate, che hanno creato tutto quel casino, il CPF, insomma, a Rotondella, leader di Rotondella, ne rimangono 64. Come mai sono arrivate qui dagli Stati Uniti? Allora, quindi c'è tutta questa serie di cose che ogni giorno dovrebbe essere sotto i riflettori potenti, per dire analizziamo i passaggi del nostro passato per capire molto meglio il presente e agire di conseguenza, perché la questione nucleare è all'apice di tutte le questioni energetiche. Allora non basta assolutamente una rimozione, ed è molto brutto che si crei questa specie di sentimento unanimistico, che ovviamente dietro c'è soltanto opportunismo di carattere elettorale, anche di vario tipo, e nessuno abbia il coraggio di denunziare questo unanimismo. Questo credo che sia un po' una media nazionale. Il paradosso qual è? E così la voglio dire tutta, che mentre se tu mi parli di acqua, beni comuni, transizione energetica, eccetera, sanità in primis, no? Allora dici, qui dobbiamo assolutamente unire le forze, dobbiamo mettere a disposizione tutte quante le nostre competenze, eccetera. Ma sulla questione deposito scorie nucleari ci sono delle difficoltà enormi anche all'interno dei movimenti, cioè nel senso non si parla più una lingua che addirittura vuole essere universalistica, qualche volta ti viene anche da ridere, cioè io stesso, insomma, figurati, no? Cioè, quante volte ci capita, ma ogni giorno, di parlare a livello tra virgolette universalistico, no? Cioè la questione dei diritti umani, la questione dei diritti salariali, i conflitti di classe, cioè ne parliamo come se fosse, capito, noi e il mondo, siamo lì, no? Nel momento in cui però toccare questo aspetto, oggi devi tirare proprio con le pinze, con le tenaglie, cioè perché non c'è una capacità di costruire un ragionamento, non dico solo attaccato, ma un ragionamento centrato comune. Sembra quasi che proprio altro che la rana bollita, insomma, sì. Chomsky viene anche troppo citato, insomma, sì, certo, in questi giorni, cioè sembra che ci sono dei punti che sono diventati dei tabù, no? Quindi da una parte si tratta di chiudere un ciclo, dall'altra parte poi sembra che non lo vogliamo fare, perché soltanto pensare alla funzione del parco tecnologico, al ruolo maledetto di Sogin, no? Che è un po' l'equivalente di Eni, ma secondo me è pure qualche cosa di più, insomma, perché visto che Eni fa parte di tante cose, insomma, però diciamo la lobby nucleare, cioè come l'affronti la questione del pacco tecnologico, che tipo di funzione, la devi informare questa vicenda, non soltanto aspettando che vengano a farti, capito, l'informativa sui territori, oppure che facciano il seminario nazionale. Bisogna assolutamente attrezzarla da prima e cercare di essere anche egemoni dal basso rispetto a queste questioni. Ecco, io credo di da questo piccolo punto di osservazione, no? E questo è il tipo di contributo che vorrei dare, cioè proprio di una chiarezza di percezione, no, dello stato dell'arte, e anche proprio del fatto che comunque noi su queste cose ci dobbiamo anche crescere. Quindi in questo senso credo che le assemblee territoriali vanno sollecitate, e mantenendo la distinzione tra il ruolo di chi la politica non la fa né per carriera né per soldi, e quindi i cosiddetti movimenti dal basso, insomma, non sono un'espressione così per dire, no? Visto che comunque c'è una continuità e c'è anche una memoria, che è anche giusto saperla resettare in una fase come questa, e che comunque la distinzione va fatta nei confronti delle amministrazioni locali, va fatta nei confronti di quelle provinciali, le comunità montane e quelle regionali, però questo deve essere un elemento proprio di forza, di rilancio, no? Per una propria autonomia complessiva, perché altrimenti non dà credibilità, no? Nemmeno quando noi diciamo vogliamo la transizione energetica fatta in un certo modo.
Mi sembra che, insomma, hai toccato dei punti importanti, e insomma vedremo se queste assemblee, speriamo di poterle riprendere, insomma noi ci parteciperemo per quello che possiamo, certamente anche a quella di dopodomani. Va bene Francesco, grazie di questo tuo contributo, e sicuramente ci risentiremo a breve.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti i romanaci. Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao.
Adesso proprio un attimo di musica per prendere la seconda telefonata.